Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando pensi alla vita cristiana, a che cosa pensi? Tanti credenti pensano ai comandamenti, a quello che dobbiamo fare e non fare. Certamente ci sono comandamenti e sono essenziali. Una vita senza obbedienza non è una vita cristiana. Ma non dobbiamo mai vedere la vita cristiana come una vita di comandamenti, perché non sono mica il cuore della vita cristiana. Piuttosto, il cuore della vita cristiana è la grazia di Dio, che è il risultato dell'amore di Dio. La vera vita cristiana è una vita di ricevere grazia sopra grazia da parte di Dio, tutte queste grazie per mezzo di Gesù Cristo. E tutto questo dovuto all'amore di Dio, all'amore di Dio, all'amore di Dio. Per noi che siamo in Cristo, Dio è amore. La vera vita cristiana è una vita in cui dovremo essere presi, colpiti ogni giorno con l'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dovremo essere meravigliati della grazia di Dio per noi, che ci porta bene anziché il male che meritiamo. E voglio dirvi che le prove che Dio permette nella nostra vita, che a volte sembrano insopportabili, sembrano ingiuste, umanamente possono essere ingiusti, ma non sono nulla con il tormento eterno che aspetta chiunque non ha Gesù Cristo. La grazia di Dio, che viene dall'amore di Dio, ci dona le promesse di Dio, le meravigliose, preziose promesse di Dio, che possono essere, se utilizziamo quelle promesse, una fonte di gioia, di pace, di forza nelle difficoltà. Ricordate il pellegrino del cristiano, che lui era in quella prigione, in quella carcere, e con quel grande gigante, e stavano per essere messi alla morte, e si è ricordato che aveva intorno al collo le chiavi delle promesse di Dio, che potevano aprire qualunque porta. Ma come non ho pensato prima? E quante volte noi soffriamo inutilmente, siamo abbattuti inutilmente, siamo tentati, cadiamo inutilmente perché non ricordiamo le meravigliose promesse di Dio, le promesse che tutte quante le promesse hanno il loro sì, il loro adempimento in Gesù Cristo. Quanto è importante che viviamo pensando all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, pensare all'amore di Dio. Ogni giorno, alzarti, prima cosa, prima di mettere i piedi per terra. Signore, tu mi ami, tu esulti nella tua gioia per me, tu mi ami in Gesù Cristo. Fammi capire questo. Ogni giorno prega la preghiera di Efesini 3. Signore, fammi comprendere di più l'altezza, la profondità, la lunghezza, la larghezza dell'amore di te che tu hai per me in Gesù Cristo, questo amore che supera la conoscenza. Nulla ti trasformerà più di quanto ti trasformerà meditare sull'amore di Dio per te in Cristo Gesù. Ma per capire l'amore devo ricordare spesso quello che era la mia condizione prima della salvezza, quello che era il mio destino, quello che Dio ha fatto per salvarmi. Quindi consideriamo quello che noi meritiamo. Cosa meritiamo? Io so con Manuel e voi genitori sapete che nei vostri figli, che a volte un figlio non apprezza la punizione, non apprezza la disciplina. Perché? Perché è difficile per un figlio non perché è facile non apprezzare la disciplina? Perché è facile per noi di non apprezzare le discipline che Dio ci manda e le prove? Perché noi non pensiamo a quello che meritiamo, alla gravità della disubbidienza. È importante per noi questo. Quindi ricordiamo chi è Dio. Chi è Dio? È il nostro creatore. Come creatore ha ogni diritto su di noi, noi dipendiamo da Lui, perciò abbiamo dovere di ubbidirgli in tutto, in ogni dettaglio. Non c'è spazio nella vita, non c'è momento, non c'è attimo che è mio tempo. Adesso posso fare quello che voglio io. Non esiste tempo dove possiamo solo fare quello che vogliamo noi. Non esiste mai quello. Non esiste mai spazio per noi di vantarci un attimo davanti agli altri perché apprezziamo la loro approvazione. Perché abbiamo il dovere di dare a Dio tutta la gloria, perché solo Dio è glorioso. Solo Dio è glorioso. Se c'è uno specchio e entra in una stanza dalla finestra un raggio di sole e con quello specchio illumina quella parte della stanza che non ha finestra, con questo specchio illumina rispecchiando il sole di là, quanto può vantarsi quello specchio della sua luce? Quanto luce ha quello specchio senza il sole? Uno specchio in una stanza di tenebre, quanto luce produce? Produce luce? Niente. E noi non abbiamo alcuna gloria se non quello che viene dato da Dio, che è la sua. Ma noi non siamo cresciuti ubbidienti, non siamo cresciuti adorando Dio, non siamo cresciuti ringraziando Dio. Siamo cresciuti peccatori, siamo cresciuti ribelli, siamo cresciuti cercando gloria per noi stessi, siamo cresciuti non riconoscenti, siamo cresciuti in ribellione contro Dio, peccatori. E come giusto giudice, il nostro creatore ha stabilito la punizione per il peccato e la ribellione. Leggiamo quello che Dio disse ad Adamo, il primo uomo, il nostro antenato, per quanto riguarda la disobbedienza. Vi leggo Genesi 2, 16 a 17. E notate quello che è la punizione per il peccato, qualunque peccato. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. La punizione per il peccato è la morte, la separazione dalla vita che è Dio. Vediamo la stessa cosa, Romani 6, 23, il salario del peccato è la morte. Il nostro peccato, un peccato, ma ne abbiamo fatto un numero che non si conta, un peccato ci fa meritare la separazione eterna da Dio in un luogo di tormento che viene chiamato nella Bibbia lago di fuoco. Ogni disobbedienza ai genitori, ogni menzogna, ogni inganno, ogni cercare gloria per noi stessi, ogni atto di pigrizia, ogni momento di rabbia, ogni inganno, ogni impurezza di azioni o di vestire o di pensare o di azioni o di parole, ogni parola oziosa che non portava alcun bene merita il lago di fuoco. E questo perché Dio è così santo. Dio è così santo. Infatti vi leggo di Dio, la sua santità e come vede il peccato in Salmo 5, versetto 4 e 5. Perché tu non sei un Dio che prende piacere dell'impietà. Con te non può dimorare il male. Quelli che si gloriano non potranno reggere davanti ai tuoi occhi. tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. Chiunque si gloria non può restare in piedi davanti a Dio al giudizio finale. Chiunque ha qualunque tipo di impietà non può stare con Dio. Chiunque è un operatore di iniquità è odiato da Dio. Ogni nostro peccato è un'abominazione a Dio e Dio, per essere giusto, deve punire ogni nostro peccato. Questo è perché Dio è giusto, è santo, non può chiudere l'occhio, non può dire vai dai, ti perdono, non può perdonarci così. Quindi cosa meriti tu da Dio? Cosa meriti tu da Dio? Non meriti la prova che hai. La prova più pesante che tu puoi avere in questa terra, tu non meriti quello, meriti infinitamente peggio di quello. E tutto il bene che hai e ne hai, abbiamo tanto bene, non meritiamo neanche una briciola di tutto il bene che abbiamo, e abbiamo adesso solo il pegno della piena redenzione. E perciò è importantissimo che ogni giorno ricordo quello che merito davanti a Dio. È importantissimo, è quello che ricevo per amore. Io ringrazio Dio che Dio non è solo santo, è giusto e glorioso, ma è anche misericordioso e amorevole. Nella sua grande misericordia, per amore, che è un frutto della sua grazia, che ha come frutto la sua grazia, Dio ha fatto l'impossibile. Dio ha stabilito il modo di non darci quello che meritiamo pur mantenendo la sua giustizia. Ha stabilito il modo di punire il nostro peccato e anche salvarci. E solo Dio poteva fare questo. Dio ha mandato il suo unigenito figlio, che certamente non aveva mai peccato, è il santo di Dio, a vivere come uomo che non ha mai peccato, e poi ha punito lui per tutti coloro che avrebbe salvato, ha punito i loro peccati in Cristo Gesù, i figli di Dio, per poter perdonare e riconciliare con sé uomini peccatori. E notate una cosa, l'amore di Dio nel salvarci, l'amore di Dio nel mandare Gesù Cristo per poter salvarci, non era basato minimamente su qualche merito in noi, non era basato su qualche bontà in noi, su qualche bene in noi, era solamente, totalmente, esclusivamente fondato sull'amore di Dio in se stesso, chi è Dio. Infatti leggo Romani 5, da 5 a 10, dove capiamo che Dio ci ha amato quando non c'era nulla in noi da amare, è solo perché viene da Dio. Ed io prego che l'immensità della verità che stiamo per leggere resteranno davanti ai nostri occhi ogni giorno. Seguite mentre leggo Romani 5 dal versetto 5. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Quanto è importante che comprendiamo e ricordiamo queste verità. Dio ha mandato Gesù Cristo a morire per noi quando in noi non c'era alcun bene, non c'era niente da amare di che meritava l'amore, era solo l'amore che veniva da Dio. L'amore di Dio non è una reazione o una risposta a qualcosa che era in noi. Viene solo da Dio. E vi faccio una domanda, ascoltate questa domanda. Datemi una risposta nel vostro cuore. Perché è importante capire che l'amore di Dio non dipende da qualcosa in noi? Perché è fondamentale capire che Dio non ci ama perché camminiamo bene o perché siamo buoni o perché adesso stiamo ubbidendo e glorificando Dio? Perché è importante capire che l'amore di Dio non dipende da noi o qualcosa in noi? Se l'amore di Dio dovesse dipendere da noi, se dovesse essere basato minimamente su qualcosa in noi, qualche merito in noi, non sarebbe mai un amore sicuro? Perché non ci sarebbe modo per dire continuare ad amarci, perché siamo mancanti davanti a Dio. Invece, visto che l'amore di Dio dipende 100% da Dio e non da noi, è un amore stabile, che non vacilla, che non viene mai meno. Inoltre, visto che dipende solo da Dio, Dio non può vacillare nell'amarci. Grazie a Dio. È un amore stabile e sicuro, perché Dio non cambia mai. Quindi, qui in Romani 5, come in tantissimi posti nella Bibbia, impariamo che Dio ci amava quando noi eravamo morti nei nostri peccati, ribelli contro Dio, con nulla da offrire a Dio, se non solo. Cosa avevamo da offrire a Dio? Il nostro peccato, la nostra ribellione. E se noi meritiamo su questo, ci fa capire di più la grandezza e l'amore di Dio, e questo ci dà grande gioia in mezzo alle prove più profonde. Se tu non hai gioia nel tuo cammino, è perché tu non stai vedendo l'amore e la grazia di Dio per te. Infatti è fondamentale che comprendiamo sempre più l'amore di Dio per noi, perché è quello che ci permette di amare Dio. Io posso amare Dio solamente in proporzione a quanto vedo l'amore di Dio per me, perché il mio amore per Dio è solo una risposta all'amore di Dio per me. Leggo 1 Giovanni 4, 19. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi amiamo Dio perché Dio ci ha amato per primo. La base del nostro amore per Dio è vedere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Non possiamo solo dire devo amare Dio di più, devo amare Dio di più, non amo Dio abbastanza. Non funziona. Tu non puoi forzarti ad amare Dio di più. Non puoi. Tu puoi cercare, tu puoi sembrare di amare Dio di più, ma è tutto finto. Non puoi amare Dio di più forzandoti ad amare Dio di più. Tu amerai Dio di più vedendo più dell'amore di Dio per te. Tu amerai Dio di più vedendo più dell'amore di Dio per te. E se tu vuoi perciò la gioia nella vita cristiana, se vuoi amare Dio di più, se vuoi vittoria sul tuo peccato, guarda di più l'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Come possiamo conoscere più l'amore di Dio per noi? Allora, la parola di Dio ci rivela l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Leggendo la parola di Dio, meditando sulle verità, ci aiuta a capire meglio l'amore di Dio per il suo popolo e di capire, e noi siamo il popolo di Dio. Io voglio guardare un brano, negli scemi sono tantissimi, ma io ho scelto un brano in Sofonia. In questo libro leggiamo di una dura disciplina che Dio stava per mandare sul suo popolo in Giuda e Gerusalemme. È spaventoso leggere dell'ira di Dio contro il loro peccato. Trovate Sofonia nella vostra Bibbia. È buono capire la gravità del peccato perché solamente così possiamo comprendere l'immensità del perdono. Quindi io voglio leggere Sofonia capitolo 1, da 1 a 16. Questo è un esempio della punizione che Dio manda contro il peccato sul suo popolo. Ascoltate attentamente, riconoscendo quanto è terribile quello che stiamo leggendo. È terribile questo. Non sono parole, sono verità terribili. Quello che Dio stava per mandare su di loro a causa del loro peccato. E questo ci aiuta a capire il nostro peccato. Ascoltate e leggo dal versetto 1, Sofonia 1. La parola dell'Eterno che fu rivolta a Sofonia, figli di Cusci, figli di Gedalia, figli di Amaria, figli di Ezechia, ai giorni di Giosia, figli di Amon, re di Giuda. Io farò interamente scomparire ogni cosa dalla faccia della terra, dice l'Eterno. Farò scomparire uomini e bestie, farò scomparire gli uccelli del cielo e i pesci del mare, le cause del peccato assieme agli empi, e sterminerò l'uomo dalla faccia della terra, dice l'Eterno. Stenderò la mia mano contro Giuda e contro tutti gli abitanti di Gerusalemme, e sterminerò da questo luogo i resti di Baal, il nome dei sacerdoti idolatri assieme ai sacerdoti. Quelli che si prostrano sui terrazzi davanti all'esercito del cielo, quelli che si prostrano giurando all'Eterno, ma giurando anche al Malcolm, quelli che si allontanano dall'Eterno e quelli che non cercano l'Eterno e non lo consultano. Sta in silenzio davanti al Signore, l'Eterno, perché il giorno dell'Eterno è vicino, perché l'Eterno ha preparato un sacrificio, ha santificato i suoi convitati. Nel giorno del sacrificio dell'Eterno avverrà che io punirò i principi, i figli del re e tutti quelli che indossano vesti straniere. In quello stesso giorno punirò tutti quelli che saltano sopra la soglia, che riempiono di violenza ed inganno le case dei loro padroni. In quel giorno, dice l'Eterno, si alzerà un grido dalla porta dei pesci, un urlo dal secondo quartiere e un grande fracasso dalle colline. Urlate, o abitanti di Makesh, perché tutto il popolo dei mercanti è annientato. Tutti quelli che carichi di denaro sono sterminati. In quel tempo avverrà che io frugherò Gerusalemme con lapide e punirò gli uomini che, fermi sulle loro frecce, dicono in cuor loro: l'Eterno non fa né bene né male. Perciò i loro beni diventeranno bottino di guerra e le loro case una desolazione. Costruiranno case, pianteranno vigne, ma non ne berranno il vino. Il giorno dell'Eterno è vicino e giunge un gran fretta. Il suono del giorno dell'Eterno è amaro. Allora l'uomo valoroso griderà forte. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di calamità e di angoscia, un giorno di distruzione e desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e fitta oscurità, un giorno di squillo di tromba e di allarme contro le città fortificate e contro le altre torri. Non ci sono parole umane sufficienti per descrivere quanto sarà terribile il giorno del Signore. E perciò, se tu ti fermi a riflettere su il terrore, dice che gli uomini valorosi grideranno, terrorizzati, non avranno più coraggio di alzare la spada, cadranno tutti quanti terrorizzati, nemmeno uno resterà in piedi. Quanto sarà terribile la punizione che Dio manderà contro il peccato. Tutti rimarranno senza parola, spaventati. E se possiamo capire di più questo, capiremo di più quanto il nostro peccato è terribile e grave. E questo ci aiuta a iniziare a capire quanto era terribile la punizione del Padre su Gesù Cristo quando era appeso sulla croce per morire per i nostri peccati. Quanto era terribile il nostro peccato che nulla di meno di quel sacrificio dove l'ira di Dio è caduto su Cristo poteva pagare per il nostro perdono. Eppure Gesù Cristo ha fatto quello. Dio lo ha mandato. Noi dobbiamo capire l'immensità dell'odio di Dio per il peccato, quanto è terribile la punizione, per comprendere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Allora prego di poter aiutarci un po' e che sia uno stimolo per noi di capire sempre di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Perché capire l'amore di Dio per noi e la grazia di Dio, la misericordia di Dio, è la chiave della vita cristiana. Questa è l'unica motivazione che dura negli anni. Timore dell'inferno può spingerci a vedere Cristo, ma non è sufficiente per vivere la vita cristiana. Solamente vedere l'amore di Dio ci spinge a amare Dio. Amare Dio è il primo comandamento. Allora, come abbiamo letto in Sofonia 1, che parli di quell'ira terribile da parte di Dio, andiamo avanti e voglio leggere in Sofonia 3. Ma questa volta non parli dell'ira di Dio verso il suo popolo, ma dell'amore di Dio verso il suo popolo. Questo brano in Sofonia 3 ci aiuta a capire meglio la profondità dell'amore di Dio per il suo popolo. Quando consideriamo l'amore di Dio per il suo popolo, dobbiamo fermarci a capire che stiamo riscrivendo l'amore di Dio per noi, se siamo in Cristo. Quando leggo dell'amore di Dio per il suo popolo nell'Antico Testamento, devo ricordare che se io sono in Cristo, io faccio parte del popolo di Dio e quell'amore è per me e per noi. Quindi seguite mentre leggo Sofonia 3 da 12 in avanti. Tenete in mente quello che abbiamo letto, che Dio aveva già detto in Sofonia 1. Inizio Sofonia 3 con versetto 12. Dio farà una grande opera per avere un popolo suo, un popolo che salverà e santificherà. Leggo quello in versetti 12 e 13. Farò rimanere in mezzo a te un popolo umile e povero, che confiderà nel nome dell'Eterno. Il residuo di Israele non commetterà iniquità e non dirà più menzogna, né si troverà nella loro bocca lingua ingannatrice, poiché essi pascoleranno, si coricheranno e nessuno li spaventerà. Dio opererà per far sì che il suo popolo sia un popolo santo. E poi Dio opererà affinché il suo popolo sarà tranquillo, sarà curato, protetto dai pericoli. Questa è la cura di Dio per noi. Leggo ora versetti 14-15. In questi versetti leggiamo di come il popolo di Dio può gioire profondamente perché è stato perdonato. Questo è vero per noi. Noi siamo stati perdonati per mezzo di Gesù Cristo. Questo si applica a noi. Leggo 14-15. Manda gridi di gioia, o figli di Sion. Manda gridi di allegrezza, o Israele. Rallegrati e esulta di tutto cuore, o figli di Gerusalemme. L'Eterno ha revocato i suoi giudizi contro di te. Ha cacciato via il tuo nemico. Il re di Israele, l'Eterno, è in mezzo a te. Non avrai più da temere alcun male. Dio ha fatto questo per noi. Dio ha revocato i suoi giudizi contro di noi, inchiodando sulla croce di Cristo quello che era contro di noi, i comandamenti, gli ordinamenti che avevamo peccato contro. Tutto è stato pagato. E poi Dio opererà affinché siamo curati, protetti. Possiamo mandare gridi di gioia perché siamo perdonati per l'amore di Dio. Dio, l'Eterno, è, dice, in mezzo a noi. Dio è con noi. Qual è la tua situazione? Qual è la tua prova? Qual è la tua difficoltà? Se tu sei in Cristo, Dio è con te. Tu non sei solo. vado avanti, 16-17. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, o Sion, le tue mani non si indeboliscono. L'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te. Egli è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore sarà in silenzio, si rallegrerà per te con grida di gioia. Abbiamo già detto, e leggo ancora, che Dio, l'Eterno stesso, è in mezzo a noi. Non dobbiamo temere alcun male. Non dobbiamo temere alcun male. Problemi, salute, economici, persecuzione, persone. Non dobbiamo temere alcun male. Dio è con noi. Dio è in controllo. Possiamo stare tranquilli. Ogni circostanza della tua vita è sotto il controllo di Dio, nostro buon Padre, che ci ama. Infatti, versetto 17 è forse il versetto più incredibile in tutta la Bibbia. È inconcepibile. Quello che dice il versetto 17, Dio stesso in mezzo a noi ci salva, ma poi dice che Dio stesso esulta di gioia per noi. Dio stesso esulta di gioia per noi. Dio trova grande e profonda gioia per noi, suo popolo. Gesù Cristo, Dio Padre, Dio esulta di gioia per te se tu sei un figlio di Dio. Io non riesco a concepire questo. Non riesco a concepire Dio che esulta di gioia, ma lo fa per noi. Per noi. Che immensa verità da capire, da aggrapparci a questa verità. Poi dice che nel suo amore Dio sta in silenzio. E questo è quel concetto della persona che è senza parole. È senza parole, guarda l'oggetto del suo amore, guarda l'amore, la persona. Magari il figlio è stato via nella guerra e rischia la vita e torna salvo, sano e salvo. E il padre lo vede e corre e si abbraccia e gli si mette lì a guardarlo ed è senza parole per l'amore. Non può dire niente, in silenzio, non può dire niente per la grandezza dell'amore. E Dio sta in silenzio per la grandezza dell'amore. Dice che starà in silenzio. Non so quando, ho l'idea che quando ci vedrà davanti a sé pienamente santificati. E penserà a quello che ha fatto suo figlio, penserà al sacrificio di Cristo, l'opera di Cristo e dello Spirito Santo per santificarci, penserà a tutto quello che ha fatto e vedrà il risultato di tutto quell'impegno e sarà in silenzio nel suo amore per noi, l'oggetto del suo amore. Poi dice di nuovo che Dio si rallegrerà per noi con grida di gioia. Dio griderà, noi saremo lì, noi lo sentiremo gridare di gioia per noi. Ho difficoltà a concepire questo, ma ci credo perché è nella Bibbia. Allora, questo è tutto per mezzo di quello che Gesù Cristo ci ha fatto. Dio ci ama in Gesù Cristo. Concludo il capitolo con 18 a 20, leggiamo dell'impegno di Dio di completare la salvezza. Quello che ha iniziato lui porterà a compimento. Seguite mentre leggo da 18. Dio parla. Io raccoglierò quelli che sono afflitti per le assemblee solenni, che sono tra di voi, per i quali il disprezzo era un peso. Ecco, in quel tempo io agirò contro quelli che ti opprimono. Salverò lo zoppo e raccoglierò quelli che sono stati schiacciati e li renderò glorioso e rinomati in tutti i paesi dove sono stati nella vergogna. In quel tempo io vi farò ritornare. Sì, in quel tempo vi raccoglierò, poiché vi renderò rinomati e gloriosi fra tutti i popoli della terra. Quando, sotto i vostri occhi, vi riconderò dalla cattività, dice l'Eterno. Dio ha iniziato una buona opera in noi e Dio la porterà a compimento perché ci ama. Dio ci salverà dal nostro nemico peggiore, che sarebbe il nostro peccato. Dio ci raccoglierà dai vari posti dove il nostro peccato ci ha portato. Se avete notato, Dio farà sì che tutti riconosceranno che siamo figli di Dio. Oggi no, quel giorno sì. Tutto il mondo riconoscerà chi sono i veri figli di Dio. Quanto sarà meraviglioso. Vi leggo di quello in 1 Giovanni 3, 1 e 2. Ottimo ricordo mentre siamo in attesa. 1 Giovanni 3, 1 e 2. Ve lo leggo. Vedete quali amori il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora noi siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Grazie a Dio per questo. Carissimi, è la mia preghiera profonda che possiamo comprendere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. L'amore di Dio per noi ci fa essere i beneficiari della grazia di Dio, abbondante. Dio ci tratta questa settimana passata. Che tu ti rendi conto o no, prego che tu ti renderai conto. Dio ti ha trattato con misericordia, ti ha trattato con bontà, ti ha trattato con benignità. Non ti ha fatto il male che tu meriti. Tutto a causa del suo amore per noi in Gesù Cristo. Allora, certamente è importantissimo ubbidire ai comandamenti. Gesù dichiara che chi lo ama obbedisce ai suoi comandamenti, osserva i comandamenti. L'obbedienza è un frutto di vedere l'amore di Dio. Ed è fondamentale proclamare Dio. È fondamentale proclamare il nostro Dio ad altri. Come possiamo tacere per quanto riguarda parlare di colui che ci ama così? Dobbiamo annunciare Dio ad altri e parlare del giudizio, ma anche del perdono che c'è in Gesù Cristo. Ma oggi non voglio parlare dei comandamenti di Dio. Non ho voluto parlare dei comandamenti. Non ho voluto parlare del nostro dovere di proclamare Dio, per quanto importante sia l'uno che l'altro. Io voglio lasciarvi solamente con il pensiero di concentrare, pensare, meditare sull'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Questo messaggio chiaramente è indirizzato a chi è un figlio di Dio. Però ho una parola importante per chi non è un figlio di Dio. Ravvediti e credi in Gesù Cristo come colui che è morto per te, e allora anche tu conoscerai a fondo l'amore di Dio in Gesù Cristo. Dio ci comanda di andare a Gesù Cristo per il perdono e la salvezza. Vai e conoscerai l'amore di Dio. Per voi che siete fratelli e sorelle, facciamo che il cuore e il centro della nostra vita cristiana sia pensare di più all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Fate sì che pensate ogni giorno dell'immensità dell'amore di Dio per noi in Cristo. Non pensate quello che devo fare, quello che devo fare. No! Pensiamo all'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Riconosciamo che anche le prove più profonde e dolorose che abbiamo sono parte dell'amore di Dio per noi. Dio ci sta santificando, perché solamente così possiamo stare nella sua presenza, che è l'atto di amore più grande che Dio può fare. Farci stare nella sua presenza. E quindi Dio ci prepara per quello dandoci le prove. Riconosciamo che abbiamo le meravigliose promesse di Dio. Aggrappiamoci a queste promesse, perché hanno tutti quanti il loro sì in Gesù Cristo. Sono tutti risultati dell'amore di Dio per noi in Cristo. Quindi voglio pregare ringraziando Dio per il suo amore per noi, e prego che possiamo vederlo sempre di più. Preghiamo. Santissimo, glorioso Dio, Non potremo avvicinarci a te nella preghiera. Se dovessi lasciarci da soli in quello che meritiamo, saremmo subito distrutti. Ma tu ci hai perdonato e abbiamo Gesù Cristo che resta sempre alla tua destra come sommo sacerdote e avvocato, e per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso al trono di grazia. O Padre, perdonaci perché non è che stiamo pensando abbastanza all'amore tuo per noi in Gesù Cristo. Spesso ci lasciamo prendere con le faccende della vita, con le difficoltà, con le prove o con i piaceri del mondo. E pensiamo ben poco al tuo amore per noi in Cristo. Perdona questa nostra stoltezza e ti ringrazio che oggi stesso, confessando il nostro peccato, possiamo cambiare direzione e possiamo di nuovo pensare di più tutti i giorni al tuo amore per noi in Cristo Gesù. E io ti ringrazio per quell'amore. Ti ringrazio che è un amore che non vacilla perché non dipende da noi. Ti ringrazio che è un amore eterno. Ti ringrazio che è un amore che avremo per tutta la vita e tutta l'eternità. Ti ringrazio che nulla può separarci per il tuo amore per noi in Gesù Cristo, il nostro Signore. Ti ringrazio che, avendoci amato abbastanza per darci Gesù Cristo, ci darai ogni altra cosa che serve per portarci avanti. Grazie. Grazie che siamo preziosi a te, e lo dico perché è nella Bibbia, grazie che tu esulti di gioia per noi, starai in silenzio per amore e tu gridi di gioia per noi, grazie per questo. Certamente non è per alcun merito nostro, no, ma è perché tu hai scelto di amarci così ed è con questo amore che tu gestisci la nostra vita, aumenta la nostra fede, fa sì che conosciamo di più il tuo amore e noi ti ringraziamo. Io ti prego questo, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, che è proprio la prova del tuo amore per noi. Per mezzo di Gesù Cristo ti prego. Amen. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.